Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Debs
e Frey.
Cittadini,
mentre si celebra oggi la festa dello Statuto, noi richiamiamo alla vostra attenzione e raccomandiamo alla vostra solidarietà le vittime che soffrono ingiustizia, privazione di libertà, in onta alle garanzie costituzionali violate dai governi d'Italia. Augusto Masetti, assolto dai propri giudici e riconosciuto sano di mente dai medici illustri che lo ebbero in custodia, langue ancora in una cella di manicomio. La sua detenzione è un oltraggio alla stessa giustizia legale. Nelle compagnie di disciplina sono rinchiusi giovani soldati, rei solo di propositi sovversivi manifestati prima di andare sotto le armi. Il loro delitto è dunque di aver creduto che in Italia fosse rispettata sul serio la libertà di pensiero e di associazione. Che il popolo si agiti per loro, se non vuole che le conquiste dei padri siano perdute per le nuove generazioni, e che l'annuale commemorazione dello Statuto diventi per la gente italiana causa di rimorso e di vergogna, per aver tollerato che il governo ritogliesse ai cittadini i più preziosi diritti civili, già riscattati dalle tirannie del passato, col sangue dei martiri e degli eroi. 7 giugno 1914, il Comitato Nazionale Pro Augusto Masetti.
Le parole che vi abbiamo appena letto sono tratte da un volantino del Comitato Pro Vittime Politiche, un vecchio comitato che ha fatto la storia del movimento anarchico in Italia, e sono datate 7 giugno 1914. Un invito a manifestazioni proletarie contro la guerra in occasione di uno degli appuntamenti chiave della monarchia sabauda. Bisognava guastare la festa allo Stato e al re, perché in ballo c'era qualcosa di molto grosso, anche se ancora nessuno sapeva quello che sarebbe successo a Sarajevo, di lì a 2 settimane, con un colpo di pistola di Gavrilo Princip che avrebbe infiammato tutta l'Europa. C'era già la Libia, per i proletari d'Italia era più che sufficiente per capire che la guerra era affare della borghesia e una condanna per la classe operaia. Occorreva fare qualcosa. Lavoratori e lavoratrici in piazza contro la guerra nella storia. Questa è la maniera con cui Van Loon, la mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, ha deciso di partecipare alla speciale programmazione radiofonica di Radio Città Fujiko, dalla liberazione al lavoro. In questa mezz'ora, che passeremo insieme, io, Alessia, Olga, Lara e Frey, vi racconteremo quei 7 giorni che hanno infiammato l'Italia centrale e che fecero sognare la rivoluzione in tanti piccoli paesi in cui venne innalzato l'albero della libertà, dove vennero incendiate chiese e proclamata la Repubblica. Questa è la storia della Settimana Rossa.
Il punto di partenza è Ancona. Fa un po' strano parlare della propria città e cercare di descrivere dei luoghi che ben si conoscono, ma farlo a voce, tramite la radio. Ci proviamo però, senza dare nulla per scontato. Il punto di partenza per questo viaggio che facciamo nel capoluogo marchigiano è quello di Piazza Roma, uno dei luoghi centrali del capoluogo dorico, dove, in quel giugno del 1914, il 7 giugno, si sarebbe tenuta la festa dello Statuto con la parata militare. Il resto della città, soprattutto all'epoca che vi stiamo raccontando, si sviluppava da una parte verso il porto e poi su una serie di stradine laterali che partivano dal quello che oggi è il Corso Stamira e andavano verso i colli che si affacciano sul mare, il Guasco, Borgorodi, Capodimonte. Attorno a questi colli si abbarbicavano botteghe e delle case dei lavoratori veramente tremende, una a fianco all'altra. C'era anche lì la zona del vecchio ghetto ebraico. Oggi purtroppo è impossibile ricostruire che cosa fosse veramente Ancona in quegli anni. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e il terremoto del 72 hanno distrutto qualsiasi traccia di quell'epoca. Però noi proviamo a immaginare questa città portuale con una classe lavoratrice compatta e anche piuttosto fumantina, diciamo, che viveva a stretto contatto ogni giorno, tanto nei luoghi di lavoro quanto nei luoghi di abitazione. Una città in cui le idee politiche passavano di bocca in bocca prima di passare sulla carta stampata. Ancona all'epoca era una delle capitali del sovversivismo italiano. Ancona e diciamo anche la sua provincia. Anarchici repubblicani costituivano la maggioranza all'interno della classe operaia marchigiana, ma anche i socialisti rivoluzionari si difendevano. Non a caso da queste parti avevano trovato rifugio due personaggi piuttosto noti del movimento operaio di allora, Pietro Nenni, allora repubblicano, ed Enrico Malatesta, la nota persona del movimento anarchico. Ad Ancona poi aveva trovato anche sede lo SFI, il potente sindacato dei ferrovieri, e nelle edicole della città, a fianco all'Ordine, il giornale conservatore monarchico, da cui poi è venuto fuori quel brutto foglio che è il Corriere Adriatico, si potevano trovare anche ben altre testate, molto vendute. Volontà, sempre anarchico, e Lucifero, il giornale repubblicano della provincia di Ancona. La vita politica si sviluppava alla Casa del Proletario, ma per quel 7 giugno, la giornata in cui Malatesta venne arrestato preventivamente e poi rilasciato, il cuore pulsante del proletariato anconetano divenne la sede repubblicana, Villa Rossa, in cima a Via Torrioni.
In occasione di questa giornata vennero vietate tutte le manifestazioni pubbliche. Era stato però indetto un comizio contro le compagnie di disciplina, che per sfuggire al divieto della questura venne trasformato in un'iniziativa privata proprio alla Villa Rossa. Partecipano circa 600 persone, che vogliono portare solidarietà ad Augusto Masetti, l'anarchico di San Giovanni in Persiceto che aveva sparato a un comandante per il rifiuto alla guerra, ed Antonio Moroni, tipografo socialista. Entrambe stavano rischiando la vita per le violenze subite nelle compagnie di disciplina. Villa Rossa si trovava, l'abbiamo detto, sulla via Torrioni, una strada in salita abbastanza ripida, a ridosso dei quartieri popolari di via Stagno e Capodimonte. Nonostante il divieto, intervennero Pietro Nenni per i repubblicani, Enrico Malatesta per i anarchici, più altri rappresentanti della Camera del Lavoro, per il Partito Socialista e per i ferrovieri. Alla fine del comizio, però, la forza pubblica aveva sbarrato tutte le vie d'uscita della Villa Rossa. I circa 500 partecipanti si trovano circondati da forze di polizia e dei carabinieri. Come era ovvio che fosse, gli animi si riscaldarono e a fronte dei timidi tentativi di protesta le forze dell'ordine risposero con il fuoco. Il risultato fu, come era ovvio che fosse, quello di 3 morti. Antonio Casaccia, tipografo repubblicano di 28 anni, Attilio Giambrignoni, tappezziere anarchico di 21 anni e il più giovane di tutti, Nello Budini, operaio repubblicano di soli 17 anni. La notizia si propagò in tutta Italia, si invocò lo sciopero generale e, passando soprattutto per la pancia del proletariato di tutta la città, fece in modo che tutte le organizzazioni della sinistra finirono per proclamare lo sciopero generale ad oltranza. Il 9 giugno, nel quartiere del Piano San Lazzaro, si tennero i funerali delle vittime, a cui parteciparono 20.000 persone. Poi iniziò una protesta che si allargò a macchia d'olio che molti ci credettero fosse la rivoluzione. Vennero bruciate chiese, vennero innalzati alberi della libertà, proclamate le repubbliche.
Lavoratori arceviesi, per i luttuosi fatti della nostra Ancona, dove, ancora una volta, il piombo dei cosacchi del regio governo è stato scaricato sul popolo lavoratore, accrescendo così il martirologio proletario, in tutte le città, nei paesi tutti e nelle campagne, si è sentito vivo il sentimento di protesta per tanta nefandezza. Anche da Arcevia deve partire un grido di protesta per il frequente rinnovarsi di tali eccidi, degni appena della medievale tirannia, per cui gli operai sono invitati ad astenersi nelle ore antimeridiane di domani dal lavoro e gli esercenti a tener chiusi i loro negozi in segno di lutto. Arcevia, 9 giugno 1914. Il Comitato.
E giura schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, e giura schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratori, vogliamo la libertà.
Non sappiamo ancora se vinceremo, ma è certo che la rivoluzione è scoppiata e va propagandosi. La Romagna è in fiamme. In tutta la regione, da Terni ad Ancona, il popolo è padrone della situazione. A Roma, il governo è costretto a tenersi sulle difese contro gli assalti popolari. Il Quirinale è sfuggito, per ora, all'invasione della massa insorta, ma è sempre minacciato. A Parma, a Milano, a Torino, a Firenze, a Napoli, agitazioni e conflitti. E dappertutto si vedono agire in bella concordia repubblicani, socialisti, sindacalisti e anarchici. La monarchia è condannata. Cadrà oggi, cadrà domani, ma cadrà sicuramente, e presto.
Gli avvenimenti di Ancona costituiscono una vera e propria miccia per le proteste. Come si è passati da una manifestazione di piazza ad una situazione effettivamente pre-rivoluzionaria che ha coinvolto buona parte del paese?
Ma dunque ci sono delle premesse che possono essere ricondotte a lungo periodo e premesse invece sono più immediate della settimana rossa. Le premesse di più lungo periodo riguardano la cosiddetta questione sociale, insomma il conflitto tra capitale e lavoro che si sviluppa sin dalla metà circa dell'Ottocento, è un esito, come si sa, della prima rivoluzione industriale e anche della seconda che si attiva proprio nella seconda parte del XIX secolo. Tutto questo si lega anche a una latitanza delle relazioni industriali che è propria dell'Italia e a quell'ondata di tensioni, di conflitti che dalla fine dell'Ottocento un po' insanguina, no, il nostro paese. Tutto questo crea evidentemente un clima di forte tensione politica che crea in qualche maniera le premesse, vi dicevo, di lungo periodo. Poi ci sono invece premesse di più breve periodo e si riferiscono appunto al clima e al movimento antimilitarista che in Italia si alimenta proprio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e che esplode proprio in corrispondenza alla festa dello Statuto del 7 giugno del 1914 ad Ancona in relazione alle compagnie di disciplina. Le compagnie di disciplina erano sostanzialmente dei reparti di punizione a cui venivano assegnati quei militari che per vari motivi venivano ritenuti sovversivi o comunque in odore di sovversivismo e in quella tarda primavera del 1914 ci sono due episodi molto noti, quelli dei soldati Masetti e Moroni, che in qualche maniera contribuiscono ad accendere questa miccia. Dopodiché, la considerazione più interessante che era un po' insita nella domanda è perché tutto questo avviene ad Ancona. Tutto questo avviene ad Ancona perché ci sono delle condizioni politiche particolari, anzitutto la presenza di Enrico Malatesta. Enrico Malatesta era stato già ad Ancona nel 1897-1898 e guarda caso proprio in quella fase si erano avuti i moti di fine secolo che vengono ricordati solitamente per i fatti del maggio del 1898 di Milano con Bava Beccaris che spara, no? Fa cannoneggiare la folla che era scesa in piazza, ma in realtà i moti di fine secolo cominciano proprio nel gennaio del 1898 e hanno Ancona, diciamo, fra le primissime città, e nel 1914 si creano condizioni analoghe. Malatesta è di nuovo già dal 1913 ad Ancona e si creano le premesse politiche intorno a lui, intorno al Circolo di Studi Sociali che era il raggruppamento anarchico più importante di Ancona e direi italiano in quella fase, le premesse poi per l'esplosione del moto vero e proprio.
Normalmente, perlomeno nella storia del movimento operaio italiano, nel fare la storia del movimento operaio italiano, spesso si parla di organizzazioni, di gruppi politici che si confrontano e si relazionano fra di loro. Nel caso della Settimana Rossa sembra che sia stato un qualcosa veramente di base. Di base o spontaneo, come si è sviluppato poi dopo, come si è trasmessa, diciamo, la voce della rivoluzione poi dalle Marche alla Romagna?
Sì, questo è un aspetto molto interessante della Settimana Rossa, diciamo che è un moto dal basso, questo certamente. Ora, la componente spontaneista è una componente rilevante nel caso della Settimana Rossa, sappiamo che ad accendere il fuoco è quello che accade appunto il 7 giugno del 1914 in conclusione di una manifestazione, di un comizio che si era avuto a Villa Rossa, ad Ancona. Villa Rossa era la sede in realtà del Partito Repubblicano e questo già ci fa capire come in realtà i movimenti o partiti politici coinvolti vadano al di là del solo movimento anarchico. Alla fine di questo comizio, che era un comizio antimilitarista, la folla defluisce e mentre sta defluendo nelle vie centrali di Ancona si accende la protesta, i carabinieri probabilmente impauriti sparano e ci scappa il morto, anzi ci scappano tre morti, insomma due repubblicani e un anarchico. Da lì si accende la protesta che in realtà si propaga molto presto e travalica quelli che sono i confini di Ancona e soprattutto la Romagna, diciamo il cuore della, della Settimana Rossa, al di là del fatto che poi sia stato il capoluogo marchigiano a, ad accenderla. E questa propagazione è una propagazione che avviene attraverso la trasmissione di notizie molto spesso errate o false, nel senso che c'è l'idea in quei giorni, la Settimana Rossa appunto dura una manciata di giorni, dal 7 al 14 giugno del 1914, e in quei giorni i rivoluzionari, soprattutto quelli romagnoli, hanno la sensazione, ed è una sensazione suffragata come dicevo da notizie sostanzialmente false, che il moto stia prendendo piede e abbia successo un po' in tutta Italia. In realtà si vedrà che questo non avviene. Le notizie fluivano attraverso il passaparola in buona sostanza, e come spesso accade quando questi sono i canali di trasmissione della comunicazione, le notizie vengono falsate, vengono modificate e quando arrivano a destinazione sono molto diverse insomma da quando partono, e quindi tutto questo alimenta l'idea che si è di fronte a un moto davvero rivoluzionario, si è di fronte finalmente alla rivoluzione sociale, quando invece si vedrà che il moto ripiegherà su se stesso nel giro appunto di una manciata di giorni.
La conclusione invece della Settimana Rossa è tutta politica, invece diciamo che è più istituzionale, nel senso che sono le organizzazioni, i partiti a chiudere questa settimana in cui si è sognata la rivoluzione sociale.
Sì, in realtà poi alla fine della Settimana Rossa, insomma, e anche per lungo tempo, oltre il giugno del 1914, le varie fazioni, i vari partiti, i vari movimenti della sinistra italiana si sono un po' rimbalzati le accuse, reciprocamente si sono sostanzialmente accusati di essere i responsabili del fallimento del moto. Ora c'è uno stacco abbastanza netto fra quella che era il vento, no, rivoluzionario, si diceva anche largamente spontaneo, da cui era nata la Settimana Rossa, e poi la gestione effettivamente di questo moto. In realtà appena esplode la Settimana Rossa, le organizzazioni politiche, soprattutto il PSI, che naturalmente era il partito della sinistra italiana più forte, più organizzato, più strutturato, e il sindacato, sto parlando della Confederazione Generale del Lavoro, si trovano in grave difficoltà, perché non sanno bene come gestire, come rapportarsi di fronte appunto a un movimento che non era previsto. E ad esempio la Confederazione Generale del Lavoro e anche lo stesso Sindacato dei Ferrovieri Italiani proclamano lo sciopero generale, così come i rivoltosi vogliono che sia, ma lo fanno con un certo ritardo, due giorni dopo effettivamente l'esplosione del moto di Ancona, e dopo pochi giorni decidono di tornare indietro. Tutto questo perché pensano che quel movimento sia un movimento destinato a probabilmente esaurirsi e addirittura a raccogliere esiti controproducenti per gli stessi lavoratori, per gli stessi rappresentati, tanto del Partito Socialista quanto della Confederazione Generale del Lavoro, quanto del Sindacato Ferrovieri Italiani.
I protagonisti di quelle giornate, oltre ai caduti, sono noti: Enrico Malatesta, l'abbiamo detto per gli anarchici, Pietro Nenni, direttore del Lucifero per i repubblicani. Per i socialisti rivoluzionari il nome noto all'epoca era quello di Mussolini, che allora era l'infuocato direttore dell'Avanti. Noi però, grazie alla bella pubblicazione La Settimana Rossa 100 anni dopo, vogliamo chiudere citando i profili di due donne sovversive, delle rosse fra i rossi, che fecero parlare di loro in quelle settimane. Fortunata Berti era una merciaia ambulante di Iesi ed aveva 32 anni. Il giovedì 11 giugno è molto probabile che avesse partecipato all'assalto del Duomo cittadino, con quello che all'epoca era un rituale delle manifestazioni sovversive, ovvero sfondare le porte della cattedrale. Il 12 giugno sicuramente guidò nella sua città una folla di donne e ragazzini all'accerchiamento della caserma in cui era ospitato il 5° distaccamento di bersaglieri, invitando i soldati a ribellarsi offrendo loro sigari e pane. Zelide Vannucci, ostessa di Sassoferrato, che guida il corteo verso il comune per issare bandiera rossa e proclamare la Repubblica. Di fronte ai fucili spianati dai locali carabinieri e da due guardie forestali orribilmente impaurite, che con quei loro fucili però riuscirono a ammutolire il corteo, Zeled iniziò a gridare: «Sparate assassini, sparate vigliacchi!», non smettendo di lanciare sassi contro le finestre della caserma. A farla stare tranquilla, probabilmente, la leggendaria americana che le faceva compagnia. Un piccolo ricordo che aveva portato dall'America quando c'era stata all'epoca dei cercatori d'oro. Era una pistola Colt l'americana.
Per oggi è tutto. Io, Frey, Olga, Lari e Alessia vi aspettiamo sabato prossimo per una nuova puntata di Van Loon e vi invitiamo a restare sintonizzate sulle frequenze di Radio Città Fujiko per questa speciale settimana di trasmissioni dalla liberazione al lavoro. Buon pomeriggio!
Belli svertoliamo le bandiere insanguinate e innalziam le barricate per la vera libertà. Vogliamo la libertà, siamo lavoratori, vogliamo la libertà. Siamo lavoratori, siamo lavoratori, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratori, vogliamo la libertà, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratori, siamo lavoratori, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratori, vogliamo la libertà.